Bene. Proverbio mondano, si va bene, dice meglio tardi che mai. No. Vabbè, dai, abbiamo avuto qualche ritardo, ma alla fine la cosa bella è che possiamo trovarci assieme, abbiamo fatto questo anche perché tutti quanti possano ascoltare quella che è la parola del Signore. Vedete, ultimamente ho scelto una linea nei culti, che è quella, non sempre, però ogni tanto lo faccio, siccome sono in contatto, scritto, epistolare, con questi fratelli messianici, no? E loro ogni sabato propongono uno studio, non sempre, ma qualche volta quando questi studi diciamo mi colpiscono in qualche maniera, io partecipo con loro e quindi prendo anche parte di questi studi, non testé, naturalmente il messaggio è quello che il Signore mi mette in cuore, però ho visto che è di grande giovamento anche per il sottoscritto. E per questo motivo, naturalmente, prendendo qualche spunto da questi studi, sono di aiuto anche a me, e io desidero trasmetterli perché sono sicuro che provengono dallo Spirito del Signore. Allora, leggiamo nel libro del Deuteronomio, ma ve lo leggo io così siete tutti. Allora, nel capitolo 23, i versetti dal 21 al 23. Dice così: quando avrai fatto un voto al Signore, al tuo Dio, pagina 206, quando avrai fatto un voto al Signore, al tuo Dio, non tarderai ad adempierlo, perché il Signore, il tuo Dio, te ne domanderebbe certamente conto e tu saresti colpevole. Ma se ti astieni dal fare voti, non commetti peccato. Mantieni e metti in pratica la parola uscita dalle tue labbra. Opera secondo il voto che avrai fatto volontariamente al Signore, tuo Dio, e che la tua bocca avrà pronunciato. Poi, in Ecclesiaste, per esempio, andiamo a vedere un qualcosa di altrettanto simile, che al capitolo 5 di Ecclesiaste, i versetti, passiamo a tutto il capitolo 5, pagina 1000, comincia la pagina 657. Facciamo leggere un volontario.
Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte preoccupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio per te non far voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio: è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Infatti, se vi sono vanità in molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Se vedi nella
provincia... No, fin qua. Scusate. Allora,
Dove era l'ultimo?
Sì.
Allora, quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo. Poi dice ancora, meglio è per te non far voti che farne e non adempierli. E non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Perché noi, quando parliamo, fratelli e sorelle, gratis, infatti c'è scritto non dire nessuna parola oziosa, commettiamo peccato davanti a Dio. Quando nessuna parola oziosa, cioè nessuna parola che non abbia valore davanti al Signore, deve essere detta. Andiamo a considerare invece un passo del Nuovo Testamento, un paio di tre versetti, nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 13, i versetti che vanno dal 36 al 38. Posso leggervi tranquillamente io, sono brevi. Allora, Simon Pietro gli domandò: Signore, dove vai? Gesù rispose: dove vado io? Non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità, io ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. Cioè, Pietro che vuol dare la vita al Signore, un peccatore, che vuol dare la vita invece a colui che è senza peccato, no? Non sapeva cosa stava dicendo. E tanto è vero che le sue buone intenzioni sono state subito immediatamente smentite. E poi andiamo a leggere un altro fatto che è avvenuto, una storia che è avvenuta, una storia terribile, nel libro dei Giudici, al capitolo 11, i versetti che vanno dal 29 al 40, pagina 262, e facciamo leggere un altro volontario, Valentino.
Allora, lo Spirito del Signore venne su Jefte, che attraversò Galad e Manasse, passò a Mispa di Galad e da Mispa di Galad mosse contro i figli di Ammon. Jefte fece un voto al Signore e disse: se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vincitore sugli Ammoniti, sarà del Signore e io lo offrirò in olocausto. Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra, e il Signore glieli diede nelle mani. Egli li sconfisse da Aroer fino a Minnit, devastando 20 città, e fino ad Abel-Keramim. Fu una grandissima sconfitta per i figli di Ammon, che furono umiliati davanti ai figli di Israele. Jefte tornò a Mispa, casa sua, ed ecco uscirgli incontro sua figlia, con timpani e danze. Era l'unica sua figlia, non aveva altri figli né altre figlie. Come la vide, si stracciò le vesti e disse: ah, figlia mia, tu mi riempi d'angoscia, tu sei fra quelli che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa, Signore, e non posso revocarla. Lei gli disse: padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, trattami secondo la tua promessa, poiché il Signore ti ha permesso di vendicarti dei figli di Ammon, tuoi nemici. Poi disse a suo padre: mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, affinché vada su e giù per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Egli le rispose: va, e la lasciò andare per 2 mesi. Lei se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò da suo padre, ed egli fece di lei quello che aveva promesso. Lei non aveva conosciuto uomo. Di qui venne in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni.
Grazie. È un racconto, fratelli e sorelle, che commuove per la tragicità della questione. È veramente tragico. Un uomo che scende a patti con il Signore, vuol scendere a patti con il Signore, non ci sono delle motivazioni perché fa tutto questo. Ma ci arriviamo un po' per volta. Nel Vangelo di Giovanni, come abbiamo visto, l'atteggiamento di Pietro spesso e volentieri mostra anche un modo di fare un po' spavaldo di molti credenti, che invece di essere guidati dallo Spirito Santo si lasciano guidare da loro stessi, dal loro stesso ragionamento. Capisci? Jefte conosceva il Signore, era un credente, tant'è vero che gli ha chiesto una cosa, il Signore gliela ha concessa, per lui ha fatto un patto, no? Ha fatto un voto, capito? Un voto. Riguardo ai voti ci sarebbe tutta una serie di cose da dire. In Deuteronomio, come abbiamo visto, c'è scritto che è meglio che questi voti, ma se tu ti astieni da fare voti non commetti peccato, è meglio non farli questi voti, anzi non fare voti proprio, perché l'uomo non ha la capacità di poterli adempiere. Quindi l'uomo deve sempre essere sotto la grazia di Dio, sotto il perdono di Dio. E questo atteggiamento di Pietro, nella sua risposta, dice: ma io sarei, posso seguirti, posso, io darò la mia vita per te. Capisci? Pietro parla, lui darebbe la sua vita per il Signore, ma nel momento che vede quattro persone che gli dicono: ma tu non eri con Rinnega, dice: no, io quello non lo conosco neppure. Dava la sua vita, ma non lo conosceva neppure. Vedete, parlare. Infatti ci fu un periodo, sapete, che il Signore non si parlò più con, ma non perché, perché Pietro aveva toppato alla grande. Poi il Signore lo ha riabilitato nel momento che lo ha incontrato, gli ha detto: mi ami tu Pietro? Quindi gli ha fatto la domanda tre volte. Ecco. Ma questi credenti che spesso e volentieri, no, parlano, dicono, che invece di essere guidati dallo Spirito Santo si lasciano guidare dal loro stesso ragionamento e da una carnalità dalla quale non riescono a staccarsi. Questo è un problema, la carnalità, non riescono a staccarsi. Certo, solo dopo Pietro ha compreso pienamente l'opera del Maestro, solo dopo, pienamente e pienamente ha glorificato Dio. Voi sapete alla fine che ha fatto Pietro. Ecco, se tu parli con un pagano, o forse con un cristiano, dice: ma come? Ma Pietro è morto, pare, la tradizione dica crocifisso, il Signore l'aveva preindicato, no? Solo quando si è reso all'opera dello Spirito Santo e che ha fatto morire proprio io, no? Le cose sono cambiate. Vedete, cari fratelli e sorelle, le intenzioni sono sempre buone. Noi abbiamo sempre delle buone intenzioni. Quando parliamo, non consideriamo mai che le nostre parole sono pesate, soppesate dal Signore, i nostri cuori sono pesati e soppesati. Le nostre intenzioni sono buone, ma nella sostanza intoppano con la realtà del nostro essere uomini e vigliacchi alla prima occasione. Perché il problema è questo, no? È meglio non promettere niente al Signore. Giusto come dice l'Ecclesiaste, e neppure fare voti se non si è in grado di mantenerli. Non essere precipitoso nel parlare, così ci consiglia, e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio. E invece noi, blom, c'è scritto che saremmo chiamati in giudizio per ogni parola oziosa, cioè cose che hanno a che fare col Signore, dette così, perché siamo degli sciattoni. Parole dette così. Quando hai fatto un voto, Ecclesiaste dice la stessa cosa che dice Deuteronomio, non indugiare ad adempierlo, cioè se tu l'hai fatto è meglio che tu lo adempi, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto, meglio per te non fare voti che farli. Allora, qual è il nostro consiglio che il Signore ci dà e ci analizza a fondo? Non essere veloce con la bocca, non essere frettoloso nel tuo cuore davanti a Dio. Quando si fa un voto, una promessa a Dio, non indugiare ad adempierlo. E quanti di noi dice: ma sai, se il Signore mi fa guarire, se il Signore, io mi comporterò così, non farò più questo, non farò più quell'altro. Sì, magari non lo farai con forzandoti, ma lo farai invece col tuo cuore, perché magari col tuo cuore è quello che desideri. Quanto sono pericolosi i nostri pensieri, fratelli e sorelle, se non consideriamo l'Eterno, la sua santità, e pensiamo di poter fare dei ragionamenti davanti a Dio. Ragionamenti davanti a Dio. Noi facciamo dei ragionamenti davanti a Dio. Ma quando Isaia ha visto il Signore, si è reso conto. Vedete, il collegio, riguardo a questi voti e questi fatti, il collegio rabbinico denuncia la tendenza umana a pronunciare voti incautamente. I rabbini sostengono che è meglio rompere un voto sciocco e pericoloso che persistere nel suo proseguimento. E per questo motivo è interessante notare che il giorno dell'espiazione, cioè lo Yom Kippur, che è la festa più importante per il popolo ebraico perché è un giorno di pentimento, è il giorno più sacro del calendario biblico, inizia con una preghiera chiamata Kol Nidre, cioè tutti i voti, che ha a che fare con tutti i voti. Il suo scopo è di annullare qualsiasi voto messo in atto l'anno precedente. Pensate perché? Ma questo è nato poi a un certo punto, la storia dei voti, soprattutto nell'ultimo periodo della storia ebraica. Poi sapete, noi abbiamo tutta una tradizione, voti, fioretti e cose del genere. Questi voti si sono moltiplicati, infatti, molti voti sorsero durante l'Inquisizione spagnola, quando molti ebrei furono costretti a marranizzare, cioè furono costretti a diventare, no, cristiani per forza, per salvare le loro vite. E allora facevano dei voti. Si sa che la paura, cari fratelli e sorelle, ci conduce spesso a comportarci come Dio non vorrebbe. Sapete, quando abbiamo paura ci comportiamo in modo sconsiderato, a fare promesse che non siamo in grado di mantenere. Cosa? Fare una promessa significa giurare, ma c'è scritto di non giurare affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi. La verità è che siamo dei vigliacchi. E mentre avevamo il tempo per mettere la nostra relazione a posto con Dio, non l'abbiamo fatto. E questo è il problema. Quando avevamo tutto il tempo per mettere a posto le cose, non l'abbiamo fatto. E ora siamo colti dalla paura, siamo colti dal disagio, siamo colti dall'impreparazione. È come quando dicevamo in un altro culto, un insegnante ti chiama e ti dice: vieni che ti interrogo. E io non sono pronto, non sono preparato. E quindi sappiamo bene come vanno a finire le cose. Vedete, Dio prende sul serio i nostri voti. Quando facciamo delle promesse, quando parliamo, e quindi dovremmo essere perciò consapevoli che è meglio implorare la sua misericordia e la sua grazia che promettere cose che sappiamo che non possiamo mantenere. Il Signore ascolta ogni cosa, ogni parola che diciamo. Tutti i sentimenti del nostro cuore sono pesati sulla sua bilancia. La storia che abbiamo letto poc'anzi di Jefte è una storia tremenda, tremenda. Jefte si è mosso da questa paura che aveva di essere sconfitto dagli ammoniti. E come si è comportato? Si è comportato come facevano gli idolatri, gli stranieri, che facevano promesse di sacrificio, ecco, ai loro dei, nella stessa maniera. C'è anche un racconto greco che racconta di questo fatto, di un fatto così, non del fatto di Efte, ma di un re pagano, no? Mi pare che Ifigenia fu sacrificata perché il padre aveva promessa, non so a quale dio in battaglia. Ma ad ogni modo, questo che abbiamo letto è una cosa terribile, perché Efte, quando tornò a casa sua, eccogli la prima cosa, lui aveva promesso, cioè la prima cosa che esce da casa mia, quella è la cosa che io ti darò, ti sacrificherò. E la figlia è uscita perché aveva gioia di vedere suo padre, capito? Che tornava vittorioso, che aveva sconfitto tutti quanti, ma quando lui ha visto che è uscita sua figlia, che è uscita con timpani, danze, ed era l'unica figlia, non ne aveva altri, né figlia né figlie, come la vide si stracciò le vesti e disse: ah, figlia mia, tu mi riempi d'angoscia, tu sei fra quelli che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa al Signore e non posso revocarla. Questo è successo. Lei ha fatto una promessa al Signore e non poteva revocarla. Immaginate che tragedia. Il giorno della vittoria è stato il giorno più tragico per Jefte. Perché? Perché questo è un esempio di voto incauto e sciocco. Jefte si pentì amaramente, sacrificando quando tornò a casa la prima cosa che uscì ad incontrare. Vedete, fratelli e sorelle, questo è un esempio di come un nostro ragionamento causato dalla paura ci porta a sbagliare in modo tragico. Questo è un esempio. Abbia il Signore pietà di noi. Il nostro ragionare è spesso pericoloso davanti a Dio, sapete? È molto pericoloso e noi ragioniamo. Ma che vuoi ragionare? Ma che devi ragionare? Ma di che stai parlando? Non sono i pensieri del Signore al di sopra dei nostri alti quanto il cielo della terra? Di che cosa vogliamo ragionare? Perché il nostro ragionamento, dicevo, è spesso pericoloso davanti a Dio, perché esso non mostra umiltà. Esso non mostra umiltà. E questo è il problema, perché il nostro ragionamento, noi cerchiamo di adeguarci e di sottometterci al ragionamento di Dio, come molte preghiere si sentono ogni tanto. Oh, no, esso mostra non umiltà, ma saccenza, e quindi superbia. Quando mostriamo sapienza davanti a Dio e davanti agli uomini, in ogni caso è un atteggiamento di superbia, cari fratelli e sorelle. E allora per quello possiamo dire: abbia pietà di noi il Signore e ci conduca con questo culto a pentimento e a ravvedimento. Vedete, non c'è niente di così impossibile e umiliante che non possiamo chiedere a Dio nel segreto del nostro cuore. Non c'è nessuna cosa che sia così umiliante, che ci vergogniamo di dirle davanti agli uomini. Ma non c'è nessuna cosa che è così, che è impossibile per il Signore da poterci perdonare, lo sappiamo benissimo. Che possiamo chiedere nel segreto del nostro cuore al Signore, non c'è nessuna cosa. L'esodo in Israele d'Egitto, vi ricordate l'esodo di Israele dall'Egitto? È un'immagine trionfale e pubblica della vittoria di Dio sopra tutti gli dèi dell'Egitto. Ma è così anche sopra tutti i nostri dèi, cari fratelli e sorelle. Gli schiavi un tempo erano soggiogati, uscirono come campioni, mentre i loro oppressori morirono colpiti dal Signore che li ha sconfitti alle loro spalle. Questa è una grande diversità tra coloro che si sottomettono al Signore e fanno la sua volontà, ed è il Signore che vince le proprie battaglie. Il Signore le vince. Quindi, vedete, è un'immagine che si addice anche a noi. Anche noi possiamo guardare a queste vittorie, cari fratelli e sorelle, quando Dio ci libera dalle circostanze che ci hanno tenuti schiavi, da queste paure che ci hanno tenuti veramente schiavi. E se il Signore ci fa vincere, diventeremo campioni, ne usciremo da campioni, ma perché è Egli che vince. E quando Israele arrivò presso il Giordano, fratelli e sorelle, a Gerico, vi ricordate la storia? Il loro peregrinare attraverso il deserto praticamente era concluso, era finito. E il Signore diede delle direttive a Mosè sul loro imminente ingresso nella terra promessa. Cioè, prima di entrare, chiamò Mosè, sapete, tutta la trafila è stata lunga, pare che ci furono 43 tappe raccontate. Mosè chiamò il popolo e gli diede le direttive che Dio gli aveva indicato. Il comando primo era quello di cacciare che cosa? Di cacciare tutti gli abitanti del paese prima di prenderne possesso. Ma vi rendete conto? Cacciare tutti gli abitanti del paese prima di prenderne possesso. dice testualmente: ma se non scacciate davanti a voi gli abitanti del paese, del libro dei numeri, quelli di loro che avrete lasciato saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi, e vi faranno tribolare nel paese che abiterete. E così è per noi, cari fratelli e sorelle, se vogliamo entrare nella nuova vita di Gesù. Se vogliamo, dice, se voi non siete rinati di nuovo, non potrete ereditare il regno dei cieli. Allora anche noi, se vogliamo entrare in questa nuova vita di Gesù Cristo, che Gesù Cristo ci ha promesso, dobbiamo scacciare davanti a noi tutti i nostri nemici, in primis noi stessi, tutti i nostri idoli. In primis noi abbiamo un idolo grande, che è quello che l'ultimo che non vediamo, quell'idolo. Li vediamo tutti e quello non lo vediamo, perché è il nostro io, siamo noi stessi. E quindi i nostri pietosi ragionamenti, che non sanno distaccarsi un attimo da noi stessi. Vedete, diventa chiaro che se abbiamo lasciato qualche cananeo nella nostra vita e non abbiamo interamente pulito l'aia col ventilabro dello Spirito Santo, questi nemici saranno delle spine nei nostri occhi, dei pungoli nei nostri fianchi, ci faranno soffrire, cari fratelli e sorelle, come ci fanno soffrire perché non siamo liberi ogni giorno, e ci conduceranno a tribolare fino alla sconfitta, fino alla sconfitta, fino alla sconfitta. Dio ha avvertito Israele che ci sarebbero state delle conseguenze se non fossero stati capaci e se non avessero scacciato gli abitanti del paese. Gli abitanti del paese, sapete, erano degli idolatri, dei malvagi, e avrebbero in qualche modo condizionato il popolo di Israele, come è successo, gli era stato promesso, gli avevano detto, il Signore gli aveva detto di non avere parentele con queste persone e con le figlie dei cananei, e loro così hanno fatto e hanno avuto sempre dei problemi perché qualche cananeo l'hanno lasciato. E allora noi, se abbiamo dei problemi perché qualche cananeo, ce l'abbiamo dentro noi stessi. Ma il cananeo più grande che abbiamo, cari fratelli e sorelle, è il nostro io. Quello proprio non lo vediamo. Sapete quando abbiamo una cosa sotto il naso, non la vedi? È sotto il naso, però non riesci a vederla. Allora, gli ebrei spesso e volentieri non ubbidirono ai consigli del Signore. Non ubbidirono e continuarono a pagare, e oggi continuano a pagare ancora con la loro testardaggine e disubbidienza, perché non hanno ubbidito. Quanti di noi non hanno ubbidito alla parola del Signore? Non ubbidiscono, sono qui malati di questa malattia, di questa schiavitù, perché nella loro vita, ecco, nella terra promessa, oltre che è la nostra vita, la nostra anima, non ci siamo solo noi, ma ci sono anche i cananei, ci sono gli idoli che non siamo riusciti a scacciare dalla nostra vita. E per cui, disobbedendo al Signore, non possiamo pensare di avere alcun bene. Dobbiamo stare attenti, cari fratelli e sorelle, poiché la fede che portiamo in grembo deve scaturire in vita eterna. È questo. E noi ci troviamo qua, ma mica abbiamo realizzato niente. Noi siamo ancora in cammino. Realizziamo il giorno che abbiamo definitivamente accettato di ubbidire alla parola di Dio, di essere veramente suoi, completamente, in tutto e per tutto. Ma quando ci opporremo, quando ci opponiamo, diciamo ma, qua, là, su e giù e sopra e sotto, vuol dire che il nostro cananeo più grande, il nostro io, ci sta davanti, ci sta di fronte, e non sappiamo più, anzi, non siamo, non è lo Spirito del Signore che comanda, ma è il cananeo, cioè il mio io, che non riesco a vederlo, e allora continuo per tutta la vita così. Ma io prego, fratelli e sorelle, per tutti quanti, che un giorno, ma non è la mia preghiera è, può essere una medicina, ma è provvisoria. Quello che conta è la vostra preghiera, la vostra determinazione, quello di andare a scavare e vedere veramente dove c'è il male. Allora, la fede che portiamo in grembo, cari fratelli e sorelle, deve scaturire in vita eterna, per la gloria di Dio, e questo è quello che conta. Per la partoriente comune questo momento viene chiamato travaglio, e noi questa fede la dobbiamo portare in porto, capito? Quella che è nata e che ci conduce poi ad essere figlioli di Dio definitivamente. E per questo motivo è questa fede che noi auguriamo anche al fratello che oggi si battezzerà e a coloro che arriveranno in seguito, no? Come così a Micaela, così a tanti altri, che desideriamo veramente con tutto il cuore che tutti accettino il Signore pienamente, senza riserve. Questo è il problema, senza riserve, nel momento che senza riserve. Se tu hai una riserva, lascia stare. Lascia stare. Angelo, te lo dico. Se hai una riserva, lascia stare. Te l'ho già detto anche per telefono. Quindi questo, gli ebrei lo chiamano Haftarah, che è un brano dei profeti, descrive appunto quanto Israele si è allontanato da Dio e ha ricercato gli idoli. Il peccato e le sue conseguenze furono per il cuore degli ebrei un peso enorme, come abbiamo detto prima, portato avanti fino ad oggi, perché assieme, capito, hanno lasciato lì nel proprio animo, nel proprio luogo, i cananei. Per noi è la stessa medesima cosa se siamo entrati a far parte della cittadinanza di Israele. Se noi siamo entrati a far parte di questa cittadinanza, come abbiamo letto l'altra sera nello studio, non può essere diversamente. Dicevamo che, poco anzi parlando dello Yom Kippur, che è il giorno del pentimento, il giorno più importante, perché non c'è un popolo più bello di Israele, sapete perché è più bello? Che ha al centro una festa così grande, che è la festa del pentimento. Io ho pensato che voglio capire bene a fondo quello che loro pensano, e pensano queste cose per capire a fondo anche la mia fede e la vostra fede. Questo è molto importante. Allora, questi brani dei profeti descrivono appunto che quando Israele si è allontanato da Dio e ha ricercato gli idoli, purtroppo veniva sconfitto. Per noi è la stessa cosa. Viviamo delle giornate piene con idoli. Abbiamo questo io e tutto il resto che non riusciamo a toglierlo di mezzo. Vedete, come dicevo prima, l'abbandono di Israele da parte di Dio, però, ha portato alla sua distruzione. Il 9 di Av, che è un mese che corrisponde a questo periodo, combinazione, momento in cui sono stati distrutti due templi sacri, non che ce ne fossero due, uno prima e l'altro dopo diversi anni, e il popolo ebraico è stato disperso in cattività. E dico questo, questi due tempi, pare, per tradizione, sono stati distrutti nello stesso giorno. Quindi, il giorno 9 di Av, che è un periodo che va da luglio ad agosto, è un giorno di lutto e digiuno nel calendario religioso lunisolare del giudaismo. Questo l'ho preso da un'altra parte, che può cadere a luglio o agosto. Il suo nome denota il giorno nono del mese giudaico. Il giorno è stato chiamato il più triste giorno della storia ebraica, dove veniva annullato il posto dove loro potevano espiare le loro colpe, i loro peccati, e quindi offrire i loro sacrifici a Dio. E noi che abbiamo questo, abbiamo incontrato colui che ha veramente offerto se stesso, il sacrificio perfetto, l'agnello perfetto di Dio, quanto più dovremmo ascoltare, quanto più, perché noi siamo stati innestati dopo. Noi non siamo un popolo che ha consapevolezza del peccato, noi continuiamo ad avere consapevolezza dei prosciutti che mangiamo a tavola, di queste cose qua, consapevolezza dei fatti che avvengono tutti i giorni in televisione, scandali, non scandali, cose, cioè tutte cose che Ma noi dobbiamo occuparci delle cose del Signore, queste cose qua sì, si sanno, possiamo saperle così giusto perché siamo qua sulla terra, sapere se ci cade il palazzo che abbiamo sulla nostra testa, ma noi le cose che dobbiamo conoscere, se vogliamo essere felici, sono queste, perché il Signore ci chiede questo. Quindi io quando ho cominciato a capire bene queste cose, capivo da dove traggo felicità, capito? Che è una cosa interiore. Io questa felicità la traggo da questo primo comandamento: adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con l'anima, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. Questo è un mio problema, fratello e sorella. È un mio problema quando mi devo relazionare con il mio prossimo. Sono talmente rapito da queste cose che capisco che certe volte posso diventare un problema per gli altri, che non capiscono ovviamente. Ma io non posso rinunciare a questo, perché è un comandamento del Signore. E io lo faccio non perché, lo faccio veramente perché è un qualcosa di che mi dà veramente, mi nutre profondamente. Quindi non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi, secondo la tradizione ebraica, questo giorno è esattamente lo stesso, questo giorno, sia il Tempio di Salomone, e sia il Tempio di Erode furono distrutti, uno dai babilonesi, vi ricordate, nel 586 a.C., e l'altro, nel 70 d.C. dei Romani, sono stati distrutti tutti e due nello stesso giorno, cioè il 9 di Av. In questa porzione di brano dei profeti, no? Loro prendono, lo chiamano Haftarot, questi brani così, Dio ha chiamato la fonte di acqua viva, che poi viene ricordato anche, parla di questa fonte d'acqua viva e parla delle cisterne screpolate che non riescono a tenere l'acqua, no? Geremia, poi potete andare a cercare i versetti 2:13 e 17:13. Ma nello stesso momento, anche per il profeta, attraverso il profeta Geremia, il Signore ci chiama di tornare a Lui. E chiama di tornare a Lui gli ebrei, ma chiama di tornare anche noi, tanti di noi che hanno cominciato ma poi si sono allontanati dalla parola di Dio. E torniamo finché siamo a tempo. E ci chiama tutti ad andare, a tornare a Lui, fonte della vita stessa. Dio è la fonte della vita stessa. Ecco perché non ci può essere nessuna cosa che è più importante di Lui. Nessuna. Mi perdoni mia figlia, mi perdoni mia moglie. Perdonatemi voi. Ma per me è così. Adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Vedete, fratelli, capisco che uno non ci arrivi dall'oggi al domani, ma anche se non capisce, questa fiducia deve averla dall'inizio, dicono del Signore, e poi ubbidire, perché ha scoperto un mondo completamente diverso, che va completamente all'opposto, diametralmente opposto da come va il mondo, completamente da un'altra parte. Naturalmente nella nostra vita quotidiana dobbiamo anche cercare di mediare, se è possibile, di mediare, ma mai sottoporre nessuna cosa nel modo più assoluto o mettere allo stesso posto del Signore, mai e poi mai. Io preferisco morire così. Io preferisco morire così. Mai nessuna cosa alla pari del Signore, o sotto il Signore, o sopra. Mai. Mai e poi mai. E se volete lo ripeterò da qua fino a quanto campo. Mai e poi mai. Ieri sera, con lezione, vedevo un filmato in televisione dove si parlava di Giordano Bruno e tutti quelli che la Chiesa Cattolica ha perseguitato e arrostiti. Beh, io sicuramente sarei stato tra quelli. visto che amate i loro discendenti, si fa per dire, no? Visto che molti non hanno ancora le idee chiare, su quale spirito e da dove discendono queste persone, non sono diventate buone, si sono solo trasformate, si sono solo trasformati, e perché non hanno il potere in questo momento, ne hanno tanto, ancora tantissimo, non quello di una volta che disponevano della vita delle persone, dei loro pensieri, ti interrogavano per qua, solo per sospetto ti interrogavano, ti torturavano. Cioè io faccio fatica a capire quelli che ritengono i cattolici nostri fratelli, o che si, o ci fanno pappe e ciccio con loro. Io, credetemi, se voi la pensate diversamente, non mi interessa, Dio vi benedica lo stesso, andate pure dove volete, io non la penso ma neanche per un minimo. Cioè siate santi perché io sono santo. La santità da cosa la evinci, da cosa la capisci? La capisci dal fatto che ti sei chiuso in una grotta e hai fatto l'eremita? Assolutamente no. La santità ce l'hai dalla circoncisione di cuore. Cuore e spirito, fratello. Dimmi con chi vai e saprò dirti chi sei. In questa porzione abbiamo visto che Geremia chiama anche noi per tornare a lui, alla fonte di acqua viva, della vita stessa. Nel Nuovo Testamento, Yeshua, che bel nome, riprende questo tema quando dice nel Vangelo di Giovanni: io sono la via, la verità e la vita. Egli ha proclamato se stesso come fonte di acqua viva. E poi dice: se qualcuno ha sete, venga a me. Se qualcuno ha sete, venga a me, beva, vi darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. E chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Yeshua parlava dello spirito del Dio vivente. E quando beviamo da queste acque vive, non troviamo solo la vita, cari fratelli e sorelle, ma beveriamo anche la vita degli altri, capito? Come acqua viva che sgorga da noi, e questo è importante. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, da colui che ha creduto, e per questo motivo noi possiamo abbeverare anche degli altri che hanno sete. E di questa fonte dell'acqua della vita che io ti darò, ha detto Gesù alla Samaritana, non avrai più sete, perché questa è la verità. Questa è la verità. E noi siamo venuti qua ad ascoltare questo. E non siamo venuti qua a fare una riunione ricreativa. In Geremia poi 7, 22, 23, riprendendo questo, dice: poiché, il Signore dice, io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici. Ma questo, dice questo, cosa gli chiede il Signore? Cosa ci chiede il Signore? Ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ascoltare la voce del Signore non significa soltanto ascoltare così le parole di questo o di quello, ma significa assolutamente ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che vi prescrivo affinché siate felici. Ma forse che Dio mente, fratelli? Possiamo pensare che il Signore mente? Possiamo pensare questo? Angelo? Possiamo pensare questo?
No.
Allora, trattieni la tua bocca, non essere precipitoso nel parlare, e non si affretti il cuor tuo, non si affretti, e non proferire parola davanti a Dio che non sia santa, che non sia purificata col fuoco dello Spirito, che non sia santificata, affinché non abbiamo a patire e non abbiamo ad avere la fine dei malvagi. Il Signore è il mio pastore. Nulla mai mi mancherà, in nessun caso. Amen.